Salve e benvenuti. Oggi facciamo un deep dive, un approfondimento sul potenziale impatto economico dell'intelligenza artificiale. Useremo analisi e report recenti per provare a estrarre i punti salienti, come l'IA potrebbe insomma ridefinire la crescita, la produttività, ma anche il futuro del lavoro. L'idea di fondo che emerge è forte, direi. Una combinazione di risparmi sui costi, nuove opportunità di lavoro e un aumento importante della produttività. Ecco, tutto questo potrebbe davvero innescare una specie di boom economico. E per molte economie avanzate, magari abituate a una crescita più lenta, questa è vista come un'occasione quasi storica.
Esattamente. Però, attenzione, è cruciale capire da subito che questo potenziale enorme non è, diciamo, un destino già scritto. Dipende tantissimo da scelte strategiche precise, da investimenti mirati. I report su questo sono molto chiari. I benefici più grandi arriveranno solo se c'è quella che definiscono un'adozione diffusa della tecnologia e, parallelamente, una riassegnazione proattiva dei lavoratori.
Ah, ecco. Quindi il potenziale c'è, ma non è automatico. Servono le condizioni giuste per sbloccarlo. Ok, allora, vediamo di analizzare meglio. Ci sono già dati che, insomma, iniziano a farsi vedere. Prendiamo i settori più esposti all'IA, no? Lì la crescita della produttività, misurata come fatturato per dipendente, è quasi quadruplicata dal 2022. Parliamo di un plus 27%.
27%? Wow!
Eh sì, contro un plus 9% nei settori meno esposti. È un bel salto se pensiamo che prima della GenAI, l'IA generativa tipo ChatGPT, eravamo sul 7%.
È un'accelerazione notevole, senza dubbio. E l'aspetto, direi, affascinante qui è come questo poi si riflette anche sui salari. Nel 2024 chi ha competenze specifiche in intelligenza artificiale ha visto un premio salariale medio del 56% in più rispetto ai colleghi senza.
56%? Ma è tantissimo!
È più del doppio rispetto al 25% che si registrava solo l'anno prima. Questo cosa ci dice? Che c'è una domanda fortissima e manca gente con queste skill. C'è una carenza reale sul mercato. Interessante questo premio, però mi chiedo, non c'è il rischio che questo crei o peggio accentui le disuguaglianze, premiando solo una piccola nicchia di super esperti?
Guarda, è una preoccupazione assolutamente legittima, se ne discute molto. Però i dati che abbiamo adesso indicano anche un'altra cosa. Indicano che la crescita salariale generale nei settori esposti all'IA è doppia rispetto agli altri settori.
Generale? Anche per lavori non prettamente AI? Sì, e la cosa sorprendente è che questo sembra valere anche se consideriamo i lavori che sono stati identificati come potenzialmente automatizzabili. Questo suggerisce che, almeno per ora, l'impatto non riguarda solo una elite ristretta. Certo, è una situazione da monitorare.
Capisco. Ed è qui che la cosa diventa particolarmente interessante, direi. Perché se colleghiamo questi dati micro al quadro più ampio, queste metriche si legano a stime macroeconomiche davvero impressionanti. Si arriva a ipotizzare un aumento potenziale del PIL globale di 7 trilioni di dollari.
All'anno?
All'anno, sì. Nei prossimi 10 anni. Cioè, sono cifre... È come aggiungere un'altra grande economia mondiale ogni anno, praticamente.
Sono cifre enormi. Prendiamo gli Stati Uniti, per esempio. Le proiezioni lì parlano di un possibile aumento della produttività del lavoro di quasi 1,5 punti percentuali all'anno. E questo per un decennio, Dopo, ovviamente, che si è raggiunto un'adozione su larga scala. Poi è chiaro, l'impatto effettivo dipenderà molto da quali compiti specifici verranno automatizzati e come cambieranno i ruoli lavorativi. Non è una scienza esatta.
Giusto. E per l'Europa, invece, che dicono le stime?
Per l'Europa, le stime indicano un potenziale aumento della produttività anche più alto, fino al 3% annuo.
Addirittura il 3%. Sì, ma... E qui torniamo al punto chiave di prima. Questo succede solo se si verificano due condizioni. Un'adozione accelerata della tecnologia e quella famosa riassegnazione proattiva dei lavoratori. Ah, la condizionalità di cui parlavi all'inizio.
Esattamente. Senza queste condizioni, la crescita aggiuntiva si fermerebbe a un più modesto 0,3% annuo.
La differenza è enorme. Questo sottolinea davvero quanto contino le scelte strategiche, politiche quasi.
Proprio così. Realizzare questo potenziale non è solo un fatto tecnologico, capisci? Richiede volontà politica, investimenti seri. Significa, ad esempio, abbattere le barriere all'adozione, soprattutto per le piccole e medie imprese, che magari fanno più fatica. e poi gestire la transizione della forza lavoro.
Cosa intendi esattamente con gestire la transizione?
Beh, quella riassegnazione proattiva significa investire tanto in formazione continua, creare percorsi di carriera più flessibili e forse anche ripensare certi aspetti del welfare, delle reti di sicurezza sociale, per supportare chi deve cambiare lavoro, aggiornare le competenze. Non è banale.
Chiaro. E si iniziano a vedere esempi concreti di questo aumento di produttività in settori specifici?
Sì, sì. Iniziano ad emergere delle stime. Per esempio, nel settore infermieristico ci sono studi che indicano un potenziale aumento di produttività che va dal 30% al 50%.
30-50%? Come?
Grazie all'aiuto dell'IA in compiti specifici, magari amministrativi o di monitoraggio, che libera tempo prezioso per l'assistenza diretta al paziente.
Capisco. Quindi, per riassumere un po', qual è il succo di tutto questo? Mi sembra di capire che l'IA ha un potenziale economico davvero enorme che potrebbe ridare slancio alla produttività e alla crescita un po' ovunque nel mondo. E i primi dati, quelli sulla produttività in certi settori e sui salari, sembrano, dare qualche segnale in quella direzione.
Sì, il potenziale è indubbio, ma, e questo è il messaggio che attraversa tutte le analisi, resta fondamentale la condizionalità. Questo dividendo economico dell'IA non ci pioverà addosso da solo. Ci vogliono azioni precise, deliberate. Integrare l'IA su larga scala, fare investimenti strategici e soprattutto, questo è l'aspetto forse più delicato, gestire con grande attenzione la transizione nel mondo del lavoro. E questo, vedi, solleva una domanda importante, forse un po' scomoda. Se per avere i massimi benefici non basta la tecnologia, ma serve anche, come dicono i report, una riassegnazione proattiva dei lavoratori, allora quali cambiamenti potrebbero servire nelle nostre strutture sociali, nelle nostre reti di sicurezza, per far sì che questa transizione sia gestita in modo equo, che i benefici siano distribuiti il più possibile e che si minimizzino le difficoltà per chi si trova coinvolto? È un bel pensiero su cui riflettere, direi.